Le 12.35 è il momento su Alphaville del dibattito. Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Se sfogliamo libri di storia della filosofia, insomma, troviamo nomi maschili, vi dicevo anche in copertina: Platone, Aristotele, Cartesio, Habermas, Leibniz, per citare insomma i più noti, il canone della tradizione occidentale della filosofia, insomma, come del resto accade anche per vari campi del sapere, quasi esclusivamente declinato al maschile. Eppure c'è una storia laterale della filosofia di importanza fondamentale che è poi stata costruita lungo i secoli dalle filosofe donne, pensiero filosofico delle donne che è stato e continua ad essere molto importante perché propone una prospettiva diversa su temi che sono centrali per la tenuta delle democrazie, per la convivenza fra i popoli, fra le persone, come per esempio la giustizia, anche la moralità. E la casa editrice Ponte alle Grazie ha appena pubblicato un libro dedicato proprio a questi temi, che si intitola Filosofe, 10 donne che hanno ripensato il mondo. Lo ha scritto Francesca Recchia Luciana, un libro che si inserisce in un percorso di attuale riscoperta del pensiero filosofico delle donne. Noi dedichiamo quindi il nostro dibattito di Alphaville proprio al modo diverso di pensare, no? E saluto innanzitutto Francesca Romana Recchia Luciani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Che lei è professoressa di filosofia contemporanea e sapere di genere all'Università di Bari. E saluto anche Anna Rosa Buttarelli, che non da ultimo insomma ha insegnato in molte università, grande specialista del pensiero della differenza sessuale ed è fra le fondatrici del Festival di Mantova, responsabile del fondo Carla Lonzi, no? Vi dicevo in copertina il libro diciamo contro Hegel, sputiamo su Hegel, e lei è anche la responsabile del fondo e citiamo almeno il suo volume Bene Male Sottosopra, la rivoluzione delle filosofe, Tlon nel 2023. Quindi grazie mille anche a lei, Anna Rosa Buttarelli, e benvenuta ad Alphaville, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, comincerei a chiedere ad entrambe, magari cominciamo con Francesca Romana, insomma, tutte e due avete dedicato grande spazio delle vostre riflessioni al pensiero filosofico delle donne, no? Allora, i vostri libri, abbiamo detto, Filosofe, 10 donne che hanno ripensato il mondo e poi Bene Male Sottosopra, la rivoluzione delle filosofe. E in entrambi i casi il pensiero delle filosofe viene presentato, come dire, come sovversivo, come qualcosa capace di ribaltare la visione del mondo. Ecco, da cosa dipende questa caratteristica? Lo chiedo per primo a Francesca Romana Recchia Luciani.
Beh, nel mio caso sicuramente dipende dal fatto che la costruzione stessa del percorso del logos occidentale è una costruzione che nasce da un'esclusione. E questa esclusione dal mondo della polis, dallo spazio sociale e politico delle donne è addirittura la base su cui si sviluppa un determinato discorso del sapere e naturalmente anche dell'etica, perché da un mondo nel quale le donne non hanno lo stesso spazio, anzi addirittura non hanno alcuno spazio rispetto a quello che hanno gli uomini, non ci si può aspettare un ragionamento filosofico che tenga in considerazione un'altra ipotesi sull'essere umano che non sia quella del maschile, dell'adulto maschile, nello specifico, diciamo, nel pensiero coloniale si dice anche bianco. Quindi nasce da un'esclusione. Il logos occidentale nasce dall'aver cancellato alcuni esseri umani considerandoli meno umani. Questo, per quanto mi riguarda, che è un portato che mi viene da ovviamente una tradizione molto importante di studi femministi, in cui naturalmente c'è per esempio Carla Lonzi, che abbiamo già citato, ma non solo Carla Lonzi, è sicuramente la base di partenza per ripensare il canone del pensiero occidentale. Ecco, questo è stato un po'
Punto di
diciamo,
partenza,
l'impacciato.
certo.
Sì.
E Anna Rosa Buttarelli, quindi il pensiero filosofico femminile come sovversivo, da cosa dipende secondo lei questa caratteristica invece?
Se facciamo partire la conoscenza del pensiero filosofico delle donne e la dobbiamo far partire addirittura da Sioteia di Fliunte, una donna greca ateniese che si è travestita da uomo per poter entrare nell'Accademia di Platone, direi che se partiamo da lì la differenza si fa subito notare e si mantiene nei millenni. In maniera chiarissima e genealogica. La prima caratteristica riguarda la forma mentis. La forma mentis che si trova nelle fonti delle pensatrici di sempre non è dicotomica, mentre il pensiero, diciamo, egemone in Occidente, quello che ha fatto la cultura occidentale, che tra l'altro oggi è verso la sua fine di operatività, beh, è chiaro che la forma mentis femminile, non essendo dicotomica, quindi capace di relazione con l'alterità, ad esempio, cosa non facile e a volte impossibile per il pensiero degli uomini, che è binario, dicotomico e quindi escludente.
Pensiero escludente, allora, quello degli uomini. Francesca Romana Recchia Luciani, nel passato, insomma, essere donne, non ci pensiamo, ma richiedeva coraggio, perché mantenere lontane le donne dal sapere era, lo è tuttora, ma insomma, non naturalmente, non in modo così, possiamo dire, diffuso, era una strategia del potere maschile usata per mantenere le donne, insomma, sotto il dominio maschile, perché conoscere significava liberarsi, no? E quindi il grande coraggio delle filosofe dei secoli scorsi.
Certo, assolutamente. D'altra parte il problema è evidente, no? Quando nel primo testo, uno dei testi protofemministi, come quello di The Vindication of Women's Rights di Mary Wollstonecraft, la prima delle richieste, la prima istanza di diritto posta dalle donne è quella dell'istruzione. Perché è evidente che, come ho scritto nel mio libro, tenere le donne, mantenere le donne in uno stato di ignoranza assoluta è uno strumento del potere, lo è sempre stato. A un certo punto le donne lo hanno ben compreso e dunque questo ha significato per l'appunto che aprire la conoscenza alle donne
Pronto? Prego.
sì, scusate, significava, perdonatemi, ho aperto la porta improvvisamente,
Niente, niente.
significava impedire loro di pensare. Questa è anche una risposta a chi, per esempio, ci chiede continuamente perché non ci sono donne in quell'ambito, perché non ci sono donne in quell'altro ambito, perché non ci sono personaggi femminili importanti. Ma certo, perché erano tutti luoghi dell'esclusione. Erano tutti luoghi dove questa possibilità non era data, esattamente perché alle donne non c'era nemmeno, come dire, lo spazio dell'accesso in certi ambiti. Dunque, è questo, a mio parere, che ha posto. Tant'è vero, io diciamo, uso sempre anche, come si dice, la prova del 9. Da quando le donne studiano, pensano, fanno all'università, hanno dei risultati molto migliori di quelli degli uomini, come sappiamo, in moltissimi ambiti, le donne eccellono. E a proposito, prima Anna Rosa Buttarelli ricordava che il pensiero occidentale è in una fase di grande declino, come è evidente a tutte, e le uniche, diciamo, personalità che abbiano un'importanza internazionale in questo momento sono quasi tutte donne. E questo non è un caso.
E no, e bisogna dire che adesso anche la facoltà di filosofia è molto molto frequentata da donne, c'è una percentuale generalmente più alta di donne che di uomini, cosa che non era in passato, però forse questo ci porterebbe anche a parlare, insomma, ci porterebbe un po' fuori dal nostro tema. E Anna Rosa Buttarelli, il corpo. corpo, il corpo, un tema che ha ricevuto grande attenzione da parte delle filosofe donne, proprio perché, insomma, anche a lungo è stato a dominio maschile, no? Possiamo dire proprio così. E allora, che cosa rappresenta il corpo per le filosofe e perché la loro visione è differente magari da quella degli uomini filosofi, non sempre, però soprattutto in quelli moderni. E ve lo dico, avevamo proprio come centro del nostro approfondimento del sabato mattina Gilles Deleuze, che è un filosofo, insomma, che al corpo ha dedicato anche molta importanza. Lo abbiamo fatto per i 100 anni dalla nascita e 40 dalla morte, ma insomma qualche visione invece di esempio di corpo visto da una filosofa donna.
Basterebbe ricordarsi sempre il libro di Barbara Duden che aveva come titolo Il corpo della donna come luogo pubblico. Diciamo che a parte l'attrazione e repulsione, perché la misoginia deriva anche da una repulsione, magari inconscia, verso l'unità psicofisica delle donne, ma a parte, diciamo, questo, tutta la fascinazione verso le donne da parte del mondo maschile maggioritario è in qualche modo al suo lato d'ombra oscura, che è questa forma ancora presente di tentativo di controllo del corpo femminile fecondo, ma non solo per la fecondità e quindi per una forma di rivalità verso l'esclusiva capacità delle donne di mettere al mondo una vita, ma anche per il fatto che le donne vivono in un corpo psicofisico, cioè non hanno eliminato la parte del sentire, che invece è stata eliminata dalla filosofia occidentale. C'è stata una lotta lunghissima a partire dall'esclusione delle donne e delle emozioni delle donne dall'inizio della storia occidentale, almeno dalla parte greca. Poi questo è andato avanti con l'esclusione che è arrivata fino al 1946, quando addirittura nel mondo dei padri costituenti, che volevano rimanere tra padri costituenti, si è citata da parte di alcuni di loro come dire, il corpo e la vita psicofisica, cioè la vita delle donne, come qualcosa di alieno alla vita pubblica, perché denso di emozioni, poi con i cicli mestruali, le gravidanze. Cioè c'è stata tutta una lotta contro la possibilità delle donne di partecipare alla vita comune, mantenendo quello che gli uomini hanno invece negato.
Quindi, insomma, molto chiara anche questa come risposta. E Francesca Romana, Recchia Luciani, allora c'è anche un altro aspetto, no, che possiamo dire può contraddistinguere le riflessioni delle filosofe, quello di aver messo al centro del lavoro la propria identità, no, l'esperienza, la propria esperienza come punto di partenza. E le femministe parlano spesso in questo caso di pensiero situato. Ecco, perché questa prospettiva è così importante? Perché si differenzia dalla prospettiva della filosofia cosiddetta maschile?
Ma diciamo che il tratto del partire da sé, che è tra le altre cose una sorta di approccio del tutto femminista, anche se le 10 filosofe di cui mi occupo non sono tutte esplicitamente o programmaticamente femministe, ma la loro postura è in qualche modo femminista in sé. Perché partire da sé? Perché partire da se stesse? Beh, la risposta è facile, perché era il territorio che conoscevano meglio, visto che all'esterno avevano avuto poche possibilità di accesso. Perché voglio sottolineare questo aspetto e mi collego anche alla domanda sul corpo che lei ha fatto prima. Perché per me, io ci tengo molto a sottolineare questo punto, la questione dell'esclusione delle donne e del conseguente sviluppo di un pensiero diverso, che va in una direzione diversa rispetto a quello classico caratteristico del logos maschile occidentale, come viene definito, fallo-logocentrico, non è, a mio parere, una questione ontologica, non è una questione legata a un determinismo naturalistico o biologico, ma è una questione schiettamente storica. È un'esclusione millenaria delle donne da un certo universo che ha reso il territorio a loro più familiare se stesse e il proprio corpo. È vero, il pensiero delle donne è sempre un pensiero situato, ma perché è un pensiero situato? Innanzitutto perché hanno dovuto imparare a pensare il proprio corpo. Per l'appunto, come dice Barbara Duden, come un luogo pubblico, ovvero non come qualcosa che pertenesse loro e che appartenesse alle loro scelte, alla propria autodeterminazione, ma che in qualche modo fosse sempre in funzione di qualcun altro o di qualcos'altro, un maschio o la specie. Allora, questa consapevolezza millenaria che entra nell'esistenza delle donne non in forma genetica, ma io voglio dirlo esplicitamente, in forma epigenetica, ovvero in forma storica, chiaramente ha prodotto degli esiti. E questi esiti sono molto legati a quello che lei diceva prima, perché le donne hanno più dimestichezza con i corpi, con le emozioni, con i sentimenti? Perché quello conoscevano e di quello parlano. Non a caso nel libro insisto molto sul fatto che queste filosofe non fanno mai astrazioni per il puro piacere di astrarre, non fanno teoria per la pura teoresi, ma fanno un pensiero, producono un pensiero radicato nella vita e molte di loro addirittura mettono la loro stessa vita in discussione, in ballo. Penso per esempio a Simone Weil, ma non solo, alla stessa Carla Lonzi, sono persone che mettono in gioco tutto. Pensando, arrischiandosi a pensare. E questo è molto più raro nei
Poi
filosofi
certo con
maschi.
degli stili molto diversi perché la Lonzi e la Weil, insomma, possiamo dire veramente che hanno due modi e due linguaggi filosofici
Certo.
molto diversi, naturalmente. Ecco. E Francesca
Certo.
Romana Recchia Luciani, allora, diciamo così, se lei dovesse scegliere una sua genealogia di filosofe, scusate, sento un rumore in sottofondo. Allora, dicevamo, se dovesse scegliere la sua genealogia di filosofe, quale sceglierebbe perché, naturalmente facendo riferimento al suo ultimo libro?
Diciamo che le 10 donne che incontrerete nel mio libro hanno tracciato, diciamo, anche uno spazio nella mia vita, cioè nel senso che ognuna di noi chiaramente ha una sua matrice, ha un suo percorso, ha una sua storia. Diciamo che quelle sicuramente molto significative per me sono state Simone Weil, di cui mi sono occupata moltissimo, Hannah Arendt, di cui anche mi sono occupata molto, però poi anche quelle che appunto ascrivo al femminismo e quindi sicuramente Carla Lonzi, come pure Audre Lorde, che non è considerata una filosofa, è considerata una poeta, e però sicuramente suo pensiero politico è stato per me assolutamente centrale. E come non posso trascurare di nominare le ultime due in ordine cronologico, cioè Silvia Federici e Judith Butler, perché le ritengo assolutamente centrali anche per il pensiero del futuro, non solo per quello del passato.
E Anna Rosa Buttarelli, insomma, arriviamo a lei e il nome che per lei è scontato, Carla Lonzi, ricordiamo questo datato, sputiamo su Hegel, famoso, insomma, ancora oggi lo si legge, lo si rilegge ancora oggi, malgrado poi sia datato 1970, almeno io a casa ho quella edizione lì, poi non so se era la prima edizione nel 1970,
Sì.
ecco, quindi...
Il palinsesto era sì,
1970,
certo.
ecco, quindi insomma, faccio la stessa domanda a lei partendo naturalmente da Carla Lonzi che ancora oggi, anche proprio con lo stesso sputiamo su Hegel, insomma, ci ha detto molto, ci ha fatto capire molto.
Guardi, la bellezza del percorso che ho fatto all'interno del pensiero della differenza sessuale è che non distinguiamo molto tra filosofia e politica, tra filosofia e pratiche politiche. E quindi devo dire che nella mia genealogia ci devo mettere anche delle operaie con cui ho lavorato, che mi ha, ho una sindaca con cui ho lavorato che mi ha fatto capire nuove vie politiche che poi diventano filosofiche del lavoro, diciamo, del simbolico sulle scoperte che le donne fanno nel tempo rispetto alle innovazioni di pratiche, ad esempio, delle istituzioni. Però diciamo che la mia personale formazione non bisogna dimenticare che l'ho accompagnata con l'ingresso in Diotima e accettando come maestra Luisa Muraro. Quindi io nella mia genealogia ci metto naturalmente le mistiche, ad esempio, che per me sono, anche se non sono filosofe di professione, lo sono di fatto. Come si sa, la filosofia mistica è una delle filosofie perenni che scorrono sotto le filosofie ufficiali, diciamo così, quelle accademiche. Ecco, quindi mistiche, Carla Lonzi, Luisa Muraro, Maria Zambrano,
Maria Zambrano,
Edith
sì.
Stein, Simone Weil e poi le principali. E poi si sono aggiunte Iris Murdoch, si è aggiunta Françoise Dolto, che è una psicanalista, eppure pensa come una filosofa. Ecco, diciamo che la costellazione dei miei riferimenti di insegnamento filosofico vanno da appunto le operaie di un certo, di un certo territorio produttivo fino a Françoise Dolto.
Ma scusi, tornando a Carla Lonzi, no? Questo tipo di femminismo, come dire, radicale, no? Rivolta femminile degli anni 70, attivismo, sembra del tutto sparito, comunque veramente ha cambiato canoni, ha cambiato modo di espressione, ma mantenendo sempre questo tipo comunque, no? Di tradizione che è quello di Carla Lonzi. Lei cosa ne pensa?
Dal 1900, da quando Carla Lonzi ha scritto Autoritratto, che è il suo primo esperimento di autocoscienza, almeno qui in Italia, l'ha fatta con degli artisti, con Carlo Accardi, ma è il suo primo esperimento di autocoscienza. Poi da quel momento inizia il suo percorso di esclusività, diciamo, di ricerca all'interno del mondo delle donne. Da quel momento si è originato il percorso del pensiero della differenza sessuale, che si è allacciato poi ai Rigaray in Francia e a molte altre che ci sono nel mondo, e devo dire che è quello che risulta essere, almeno dalla mia osservazione, ancora il tragitto di pensiero e di pratica politica ancora il più potente, diciamo, perché mantiene una radicale, come dire, differenza da tutto quello che sta rovinando, da tutto quello che ha portato il mondo dove è stato portato. E se lei potesse leggere, con il poco tempo che ha, immagino, ma se lei potesse leggere, per esempio, un libro fondamentale come Capitalismo cannibale di Nancy Fraser, lei avrebbe la mia stessa impressione, cioè l'unica istanza contemporanea, ma credo che l'abbia detto anche Francesca prima, l'unica istanza contemporanea coraggiosa, estremamente coraggiosa, esposta, che si espone tuttora e che sta ancora sviluppando pensiero per tutti, è quella della differenza femminile. Ecco, e quindi questa istanza è l'unica che al momento, ed è questo il successo di Carla Lonzi attuale, soprattutto tra i giovani, uomini e donne, sono appena stata in Francia ed è così, è l'unica che salvano nel panorama, diciamo, delle pensatrici. Pensi un po',
Sì, ancora
non
molto
vogliono.
citata, certo, fra le femministe e movimenti,
Seguita
certo.
perché? Perché il pensiero della differenza, quello di Carla Lonzi, appunto, e quello di tutte noi che siamo in quell'ambito, ha un orientamento e lo dà. Non è caduto nel nichilismo, cui sono cadute le
Certo.
ideologie, ad
Francesca
esempio.
Romana, scusi, le do solo 30
Sì.
secondi, mi scusi, perché
Sì.
dobbiamo dare linea a Radio Giornale, ma lei cosa ne pensa a proposito, no, di questa eredità?
No, no, io
Io sono ovviamente d'accordo e ritengo che il femminismo sia l'unico spazio rivoluzionario dell'esistente, su questo non ho alcun dubbio. Ho molte perplessità sull'uso singolare della parola differenza, perché io credo nelle differenze, nella pluralità delle differenze e pur rivendicando una matrice comune, ritengo che le alleanze dentro il femminismo siano una prospettiva rivoluzionaria reale, soprattutto in un mondo di neofascismi che ci assedia letteralmente e che mette a repentaglio tutte le nostre conquiste, tutte.
Grazie molto, io ringrazio molto le nostre ospiti, Francesca Romana Recchia Luciana e Anna Rosa Buttarelli, filosofe con le quali abbiamo cercato di parlare, insomma, dell'importanza della voce delle donne in ambito filosofico. Dobbiamo subito dare spazio al Radio Giornale.